Buonasera a tutti. Ho conosciuto il professor Tesio, lui non lo sa che l'ho conosciuto in quel frangente, ma a un convegno che c'era a Sommariva del Bosco qualche anno fa. E mi aveva così colpito la sua verve, la sua capacità espositiva, ecco, di spaziare anche da un campo all'altro, dalla letteratura italiana alla letteratura piemontese, alle tradizioni piemontesi, eccetera. Quindi per me è un onore essere qui a colloquiare con il professor Tesio. Oltretutto, dalle note biografiche ho visto che siamo coetanei e quindi...
Del tutto
coetanei.
Perfetto. Ecco. Di che mese?
Giugno.
Ah, allora sono più giovane.
Un po' più giovane. Quindi come anziano, bene, come anziano, benvenuto anche al professor Tesio, docente di letteratura italiana presso l'Università del Piemonte Orientale.
Ormai ex, però.
Vabbè, anche io sono ex, quindi siamo ex di tante cose.
In qualche
cose.
Modo siamo ex di qualcosa.
Comunque, non siamo mai ex da quello che facciamo, ecco. Quello che facciamo è ancora tuttora in corso. E quindi letteratura italiana, però con uno sguardo molto interessato alle letterature locali, letteratura piemontese. E, ha scritto saggi, ha scritto biografie, ha collaborato ad antologie, ha collaborato per 35 anni alla Stampa di Torino. È scrittore e poeta lui stesso, Vita da Cante da Cantè è già un esempio che verrà presentato poi dal nostro Luciano Bertello il 21 aprile. Quindi non mi dilungo su questa sua attività di autore, anche stante Setsunet, ecco, quindi anche lì il problema del sonetto, ecco, perché il sonetto eccetera. Volevo fargli una domanda, ma gliela lascio poi a fare logicamente a Luciano Bertello, no? Ecco.
Lei, anzi diamoci del tu, visto che siamo coetanei, può fare qualsiasi domanda, okay. Anche quelle indiscrete,
anche. Allora se viene, ecco, diciamo durante la chiacchierata, se vengono anche questi problemi, cioè questi problemi, questi interessi, ecco, li andremo a scovare. Quindi diciamo un'attività multiforme. Oltretutto l'ho poi rivisto al premio Roddi. Al premio Roddi, ecco, c'è un importante premio di letteratura piemontese, ecco, il premio Roddi. Dal 2005 mi pare che sia presidente del premio Roddi.
Sì. Ecco. Non so se dal 2005 comunque. Non tengo il conto. Ecco.
Dal 2005 ho visto. E quindi, ecco, mi è capitato appunto di partecipare non come diciamo autore, ma così tra il pubblico, e quindi ho avuto il piacere anche di risentirlo lì. E sempre nel 2012, mi piace questo, insieme allo scrittore bolognese Giordano Berti avevo organizzato un percorso poetico a cielo aperto dedicato ai cercatori di tartufo, intitolato Trifola Bela a fa piace cuntela, un po' come la storia bella. Bene, questo... Ecco, in sintesi, quello che è il nostro relatore di questa sera. Veniamo però ai libri. Ecco, mi sono chiesto subito, con i due libri su Primo Levi, da cosa nasce l'interesse di Tesio, che è un critico di arte letteraria, scrittore e poeta, per Primo Levi, e cioè... Noi siamo abituati a collegare immediatamente Primo Levi con i campi di sterminio, con Auschwitz, con Se questo è un uomo. Però Primo Levi è stato anche un grande scrittore. Forse non tutti hanno letto tutti i suoi libri, però da Se questo è un uomo, edito per la prima volta nel 1947 dal piccolo editore torinese Da Silva e poi da Einaudi nel 1958, poi c'è stata la Tregua, premio Campiello del 63, Vizio di forma del 71, tanto per citarli, Sistema periodico del 75, La chiave a stella del 78, Lilith e altri racconti dell'81, Se non ora quando dell'82, premio Campiello e premio Viareggio, I sommersi e i salvati 86, L'ultimo Natale di guerra, racconti sempre dell'86. Quindi è stato uno scrittore e direi anche multiforme, ce lo dirà poi anche Tesio. Ora vorrei sapere, ecco, immaginiamo di essere uno del pubblico.
Certo.
L'interesse di Tesio nasce dal Primo Levi testimone sofferente mai rassegnato della Shoah, oppure dallo scrittore Primo Levi.
Allora io prendo così, così almeno manovriamo
con siccome lui è un esperto di letteratura, dico, certo, sarà avvicinato a Primo Levi.
È una domanda non solo legittima, ma direi addirittura opportuna. Intanto, non senza aver prima ringraziato sia Tiziana sia Giovanna per queste iniziative che a me sembrano persino miracolose, perché un sabato pomeriggio alle 4 che ci sia una sala, certo non sarà gremita, ma insomma è una sala in ogni caso numerosa, devo dire francamente che mi stupisce, non che mi stupisca per la loro capacità organizzativa, mi stupisce che si riesca in ogni caso a convocare qui così tante persone, un sabato per di più, in genere si dedica il sabato alle spese, alle compere, agli acquisti, a fare anche qualche gitarella, voglio dire, essere qui a sentire qualcuno che parla di Primo Levi mi sembra in ogni caso qualcosa che valga la pena di essere sottolineato in una cornice che è una cornice magnifica. Venire qui indubbiamente è un'esperienza sempre, insomma. E a parte tutto questo è un'esperienza anche perché si rinnova. Ogni volta che vengo trovo qualcosa di nuovo. Non trovo semplicemente chi gestisce il quotidiano, ma chi invece si inventa cose, nel senso che sa interpretare quello che può essere ciò che desideriamo oggi per un futuro che forse non è nemmeno tanto remoto e che comunque sia ci viene dato e speriamo che ci venga dato ancora per un po'. Detto questo, perché mi sembrava doveroso dirlo, vengo alla risposta a questa domanda, torno a dire che è molto opportuna. Sì, io mi sono occupato di Primo Levi soprattutto come scrittore, fin dall'inizio. Naturalmente le due modalità sono perfettamente congiunte. Cioè, Primo Levi è prima di tutto il testimone di quell'esperienza così tragica, così traumatica, così abissale che è il Lager. Però quel che ho cercato di capire fin dall'inizio è che testimoniare quell'esperienza sarebbe stato tanto più capace di comunicare, di arrivare alle persone, quanto più la scrittura fosse capace appunto di quell'esperienza e interpretarla. Cioè, voglio dire, tanto più è alto il livello di scrittura di uno scrittore, quanto più è poi alto il segno della sua testimonianza. E questa idea mi ha abitato fin dall'inizio. Io avevo letto Se questo è un uomo e la cosa era nata così. Avevo letto Se questo è un uomo nell'edizione naturalmente Einaudi, quella del 58, che era poi in termini cronologici la seconda edizione, e quindi quella avevo letto, perché da lì poi sono avvenute le successive ristampe. Leggo leggo Se questo è un uomo in questa edizione e poi leggo casualmente un'antologia che era stata curata da Virginia Galante Garrone, tra l'altro la sorella di Carlo Galante Garrone, di Alessandro Galante Garrone, famiglia cospicua intellettualmente parlando di Torino, la quale aveva appunto raccolto alcune pagine di scrittori piemontesi, e tra queste pagine di scrittori piemontesi che aveva raccolto, pubblicandole da Mursia, tra l'altro mi ricordo anche questo, ancora qualcosa ricordo, non più moltissimo, ma qualcosa ricordo ancora, magari si ricordano i particolari più in essenziali, ma va bene così, diceva, aveva raccolto anche una pagina di Primo Levi. Però, visto che allora la memoria funzionava, la pagina di Primo Levi raccolta da Virginia Galante Garrone non mi corrispondeva nella memoria alle pagine che io avevo letto in quella seconda edizione. Allora che cosa si fa in questi casi? Si ragiona. Io allora ero appena laureato, una certa vocazione che poi non ho accudito di filologo l'avevo, allora dico, ma c'è qualcosa che non torna. Allora, che cosa si fa quando qualcosa non torna? Scavi e si fa presto anche poi a sapere che c'era stata una prima edizione, che era l'edizione De Silva fatta da Franco Antonicelli nel 47, e che quindi automaticamente tra la prima e la seconda edizione dovevano esserci stati degli scarti, doveva esserci stato qualcosa che modificava delle pagine. Allora che cosa faccio? Il filologo di solito va a cercare la prima edizione e poi la collaziona con la seconda edizione e vede quello che cambia. Io ho fatto la scorciatoia, ho preso la scorciatoia, come direbbe Saba. Qual è la scorciatoia? Prendo la guida telefonica di Torino, cerco Levi primo compare, Corso Re Umberto 75, compongo il numero di telefono, di là risponde proprio lui, io dico chi sono, naturalmente dicendo lei non mi conosce, ma ho letto questa pagina e mi piacerebbe potermi confrontare con lei per saperne di più, e lui mi risponde venga a trovarmi, molto semplicemente. Allora è nato un po' così la cosa, io sono andato a trovarlo, lui mi ha messo a disposizione il quaderno, era un quaderno verde oliva di quelli spessi che si usavano un tempo nelle scuole, guardo capigliature, voglio dire, non proprio più sciase, e quindi penso che qualcuno capisca cosa voglio dire, mi dà questo quaderno dove c'era scritto Per Einaudi. E qui c'erano tutte le varianti che lui aveva stabilito dovessero essere, naturalmente non tutte, perché poi tu fai la collazione e ti accorgi che ce ne sono altre, perché altre ne aveva fatte poi sulla pagina stampa. E quindi la morale è stata che ho poi scritto su questo tema, su alcune giunte varianti di Se questo è un uomo, che è stato forse il primo saggio in assoluto che sia stato scritto su Primo Levi, poi dirò poi anche il perché. E ho studiato già fin da allora la lingua di Primo Levi e la letteratura di Primo Levi, più di quanto non valesse il termine di testimonianza, anche se poi l'esattezza, la precisione, la parola commisurata si poteva ben stabilire da questi confronti che era la musa portante della sua letteratura. E quindi ho lavorato a questo testo e da lì poi è nato una consuetudine che in qualche modo negli anni si è consolidata.
Bene, io faccio domande,
certo,
e così andiamo avanti.
Se sono troppo lungo nelle risposte,
va benissimo.
Mi dia dammi dei calci sotto.
Quindi è già emerso l'interesse del filologo nei confronti di Primo Levi,
certo.
Però poi è diventato anche un rapporto personale.
Sì.
Ci puoi dire qualcosa, sì, su questo rapporto personale con Primo Levi?
Sì, allora, prima cosa da dirsi immediatamente, io non sono stato amico di Primo Levi, e lo dico sempre, perché quando una persona muore diventano tutti amici, specie se la persona diventa sempre più importante. Diventano tutti amici, io ero amico di Primo Levi. E allora, intanto osservo che essere amico di Primo Levi non apparteneva alla diversità delle nostre generazioni, e quindi io vedevo in lui semmai un maestro, a mio modo di vedere, qualcuno che aveva testimoniato qualcosa di molto forte e che nello stesso tempo era stato capace di farlo, quindi andavo da lui per imparare, non certamente per raccontare cose intime. Tra di noi non sono mai state raccontate cose intime, la complicità nasce in genere tra coetanei, può anche nascere tra persone di età differente, ma abitualmente la complicità nasce su altre basi, non certamente su quella su cui avevamo costruito il nostro rapporto. Certo è che l'ho frequentato con una più che discreta assiduità, da lei siamo poi passati via via al tu, lui è arrivato ad affidarmi nel caso di Se non ora quando il suo dattiloscritto perché lo leggessi prima, e questo per me è stato un grande onore. Ho presentato alla libreria che allora si chiamava La Cupola in via San Francesco d'Assisi la sua antologia La ricerca delle radici, quindi ero entrato un pochino nella sua stima, insomma, e lui mi dedicava i libri e io ogni libro che usciva lo recensivo. Allora collaboravo a Nuova Società, che era il periodico del Partito Comunista a Torino, che aveva fondato Novelli e che poi era stata diretta da Saverio Bertone. E quindi intervenivo, facevo, dicevo e soprattutto scrivevo anche saggi su di lui. Ho scritto per esempio premesse su Primo Levi poeta, perché il poeta era poco considerato, a me invece sembrava che valesse la pena di considerarlo di più. Insomma, è nata una consuetudine che non dirò si sia trasformata in amicizia, ma certo in una solida base di reciproca comprensione, mettiamola in questi termini. E pertanto questo poi è durato quando lui nell'ultima fase era evidentemente molto molto depresso e quindi si trovava in una condizione di grave difficoltà. A me era sembrato di fare cosa buona nel proporgli di intervistarlo in vista di quella che abbiamo convenuto chiamare biografia autorizzata. Come a dire, raccogliamo del materiale, poi lo verificheremo alla luce dei documenti, dopodiché io scriverò e tu approverai o non approverai quello che possa avere scritto e noi correggeremo o non correggeremo ciò che io possa avere scritto. Il frutto di tutto questo sono state tre conversazioni che sono avvenute proprio tra il marzo, tra il febbraio, ultima settimana di febbraio, le prime due di marzo del 87. Lui è morto l'11 di aprile dell'87, quindi direi quasi a ridosso di quella che è stata la morte. Poi le cose si interruppero perché lui dovette sostenere subire, si dica quel che si voglia, un intervento chirurgico. Quando in prossimità della Pasqua io l'ho cercato per fargli gli auguri, perché a prescindere dal fatto che fosse ebreo, era comunque un ebreo integrato, quindi noi a Natale, a Pasqua ci sentivamo, per fargli gli auguri di Pasqua, lui, ricordo benissimo, mi disse: oh Giovanni, sono contento, vieni lunedì, non domenica perché deve venire una fotografa americana a fare un servizio, ma vieni lunedì e riprendiamo i lavori. Il sabato è successo quello che è successo. Questa è stata la mia vicenda, la mia consuetudine con Primo Levi.
Allora, da questa consuetudine con Primo Levi sono usciti questi ultimi due libri. 2016, Io che vi parlo, e sono le conversazioni con Giovanni Tesio, e a ridosso del giorno della memoria di quest'anno, 2018, Primo Levi, ancora qualcosa da dire. Permettimi, Giovanni Tesio, di dirti questo. Ecco, veniamo ai libri, no, proprio anche alla copertina, graficamente. Primo Levi, Io che vi parlo. Beh, c'è l'immagine di Primo Levi, pensoso, però diciamo pensoso, però non tristissimo, in modo colloquiale, quasi fosse a colloquio con qualcuno che sta rispondendo a domande e sta parlando. Secondo libro, Primo Levi, ancora qualcosa da dire. In questo caso ho qualcosa da dire io al grafico e al filologo. In libreria vedo Primo Levi, ancora qualcosa da dire, e la sua copertina, se questo è un uomo, è la copertina della prima edizione, quella di Da Silva di Torino, 1947, se questo è un uomo. Allora, immediatamente penso che ci sia ancora qualcosa che non è stato detto in Se questo è un uomo, che non era stato scritto. Poi vedo piccolo Giovanni Tesio, allora vengo interessato, il mio interesse, scusate, passa su un altro piano, conversazioni e letture tra biografia e invenzione. Dico, allora c'è qualcosa che non ho capito immediatamente dalla copertina, non è tanto Primo Levi, ma è Tesio che dagli scritti probabilmente di Primo Levi ha trovato qualcosa di nuovo. Allora mi sono chiesto, prima di aprire il libro, è ancora il Primo Levi che conosco, cioè il testimone, o invece la preponderanza è del filologo che va e vuole scoprire ancora qualcosa in Primo Levi? Ecco, questo l'ho trovato di immediata comprensione. Questo invece per me, diciamo, c'è stato bisogno di approfondire, perché mi sono trovato spaesato e quasi portato fuori strada dal titolo, dalla copertina più che dal titolo, ecco, perché l'ho trovata un po' troppo ricca, ecco, di sollecitazione.
Sono assolutamente d'accordo. Allora, l'unica cosa che aggiungerei a questa fotografia è che negli occhi una malinconia profonda si indovina. Cioè, c'è da un lato sì questo atteggiamento di chi sta ad ascoltare e di chi è pronto a rispondere, ma nello stesso tempo c'è anche una malinconia di fondo che agisce. Ed è una copertina questa molto ben scelta, scelta redazionalmente, non l'ho naturalmente scelta io. Ho scelto io invece parzialmente il titolo, che Io che vi parlo, perché sempre Primo Levi ha qualcosa da dirci, insomma. Posso anche specificare che le conversazioni sono state pubblicate dopo 29 anni di giacimento nei cassetti, perché il perché è molto presto detto, perché la vedova non era d'accordo su pubblicarle allora, dopo la morte, per una ragione specifica di cui poi magari parleremo dopo. E quindi io ho semplicemente mantenuto la consegna, anche perché, diciamo, non ho fatto nessun atto di nobiltà, perché quando si deve pubblicare un'intervista bisogna che si sia d'accordo sia l'intervistatore sia l'intervistato, quindi Il fatto che siano rimaste lì non è soltanto il fatto che io potessi avere la discrezione di farli rimanere lì. Non c'era l'accordo, pertanto le cose sono rimaste lì. Poi, mancata allora la moglie e poi la vedova di Primo Levi, è chiaro che i figli non hanno più le stesse resistenze o renitenze dei genitori, e quindi i figli sono stati d'accordo che la cosa si facesse. L'iniziativa non è nemmeno partita da me, è partita da Fabio Levi, che poi ha interessato sia la famiglia sia l'Einaudi, e quindi la faccenda, insomma, è partita. E quindi le conversazioni ci sono state. Copertina di non solo la copertina, ma qualcuno mi ha rimproverato il titolo. Primo Levi, ancora qualcosa da dire, che è un titolo molto minimalista, ma è un titolo che riflette molto anche del mio modo di concepire il rapporto con la letteratura e il rapporto con le persone che la riguardano. Cioè, dire Primo Levi ancora qualcosa da dire vuol dire sì, ho ancora qualcosa da dire su Primo Levi. La copertina, indubbiamente, tra l'altro quello è un disegno di Goya, era il disegno di Goya che a me piaceva molto, ma è l'editore che l'ha comunque proposto. Quello che svia, quello che crea lo smarrimento è che compaia se questo è un uomo. Forse si poteva fare solo il disegno di Goya e non il se questo è un uomo. In realtà questa è una scelta editoriale, io sempre molto rispetto, sono un po' come Arpino diceva dei registi che traevano un film dai suoi romanzi. Se un regista si occupa del mio romanzo, io non ne voglio sapere nulla, cioè facciano loro, delego interamente, non voglio entrarci, è un'altra cosa. E così io ho sempre la fiducia che chi si occupa di un libro possa fare ciò che tu magari sì, puoi dare la tua idea, ma possa e debba fare quello che è il suo mestiere. Sulla impressione sono d'accordo, indubbiamente questa copertina è un po' sviante, un po' fuorviante, anche se poi obbliga il lettore, ma bisogna che sia proprio il lettore provveduto, come nel caso tuo, obbliga il lettore a rimettersi in gioco, insomma, che in qualche modo a ricomporre lo smarrimento e quindi a prendere la via giusta. Questo è. E per quanto riguarda invece il contenuto, è chiaro che io qui, in questo ancora qualcosa da dire, prendo dalle conversazioni che abbiamo avuto insieme per approfondire alcuni dati che riguardano la letteratura di Primo Levi. Cioè, io dico sempre che Primo Levi è il testimone e nessuno può, e se non rovinandone in qualche modo l'itinerario e la fisionomia, non può dimenticare che sia stato il grande testimone che è stato. Però dico sempre Primo Levi è scrittore di scrittura, dico sempre che poi questa testimonianza letteraria è rimasta naturalmente, si è sviluppata come itinerario e come percorso letterario, che non ha naturalmente dimenticato l'esperienza fatta, quella come si poteva dimenticare, e che quindi attraversa tutta l'opera di Primo Levi, da Se questo è un uomo ai Sommersi e Salvati, l'hai ben detto tu, siamo alla vigilia della morte con i Sommersi e i Salvati. Però all'interno di questo itinerario ci sono molti altri aspetti che vanno naturalmente valutati, uno dei quali è la sua capacità letteraria, di cui è perfettamente consapevole, lo dice lui stesso in un'intervista che non viene mai citata, che addirittura rispetto a Se questo è un uomo, lui dice è un libro che gronda letteratura, che gronda letterarietà. Questo per dire che cosa? Per dire che Primo Levi è stato il testimone, ma è stato il testimone che poi ha sviluppato intorno a quella testimonianza la capacità di scrittura che lo ha caratterizzato, quindi è diventato davvero uno scrittore di scrittura. Ultima osservazione che faccio è, e mi riferisco a Massimo Mila, il quale nel necrologio, quindi nel cosiddetto coccodrillo, del giorno dopo la morte apparso sulla stampa, parlava di Primo Levi come di uno scrittore umorista, che sembra un qualcosa di incomprensibile, e ce ne voleva di coraggio il giorno dopo la morte traumatica di Primo Levi a dire che Primo Levi è un umorista. Ma se uno legge le pagine di Primo Levi uscendo evidentemente da Se questo è un uomo, ma già solo con La tregua, pur essendo La tregua incardinata in due momenti che sono momenti difficilissimi, perché l'atto della liberazione non è liberatorio, il film di Rosi, quando fa apparire gioiosi i prigionieri, fa un errore fondamentale, perché uno sì si sente liberato, ma non interamente liberato, non tanto da gioirne, no, con dei gesti clamorosi, perché è liberato, è come Silvio Pellico che esce dallo Spielberg, insomma, tanto per intenderci. Ne esci, sai che ne stai uscendo, ma hai dentro di te qualcosa che ti lega a quell'esperienza in qualche modo sacrificale che hai subito, e quindi c'è qualcosa che non ti mette nell'allegria. E la tregua alla fine parla di un sogno in cui il ritorno del Lager naturalmente agisce come malefizio. Quindi è un libro che si incardina tra un inizio e una fine molto pessimistiche, a modo naturalmente tutto va poi interpretato, ma che ha dentro delle pagine di un'allegria veramente strepitosa. C'è una pagina, non so, di Cesare al mercato che fa la pantomima della gallina, o c'è la pagina dell'arbitro che guida una partita di calcio ma fischia a modo suo, quando vuole, come vuole, naturalmente creando il caos più grossolano. Ci sono le pagine dei racconti fantastici, sia, non so, storie naturali, dove c'è la pagina del versificatore, del poeta che cerca le rime, che naturalmente le cerca attraverso il versificatore gliene butta lì di tutto un po', creando naturalmente una situazione grottesca. E ce ne sono moltissime. Effettivamente Primo Levi ha sviluppato un itinerario che non lo lega così, lo lega sì, ma non così strettamente come qualcuno vorrebbe al suo primo esordio, diciamo.
Quindi il Primo Levi non è uno scrittore nato dal Lager, ma è uno scrittore per se stesso, abbiamo cercato di capire, no? Abbiamo creduto di capire da quello che il nostro filologo ci sta dicendo. Quindi scrittore nato, è uno scrittore che sa scrivere le parole. Bene, io a questo punto vorrei chiedere, siccome Primo Levi, per la sua esperienza, è un uomo che attira passione, lo leggi con passione, perché sai quello che è stato. Dall'altra parte c'è il filologo che va ad analizzare i suoi scritti, le sue parole, freddo come un chirurgo. Come hai potuto scindere le due cose? O non hai potuto scenderle?
Sono domande che investono più il mio modo di sentire la letteratura che non il rapporto propriamente con Primo Levi. Io non sono mai così freddo come sarebbe stato ad esempio Primo Levi nel leggere un testo letterario, perché ho sempre pensato che, e qui mi appoggio ad autori importanti, ho sempre pensato che la mozione prima di una lettura sia l'interesse che tu provi per qualcosa e sia la passione che tu metti nel provare questo interesse. E anche come critico, se sono stato critico, poi probabilmente sono stato più un lettore che un critico nella vita mia, quello che ha sempre animato la mia lettura non è tanto la fredda intenzione di stabilire quasi con un bilancino da farmacista quello che rappresenta lo stile, la scrittura di uno scrittore, ma è stato sempre quello di aderire ad un mondo che mi appartiene emotivamente, e quindi in qualche modo la mia pagina, se devo parlare di me evidentemente, la mia pagina è di tipo caldo, non è di tipo freddo, non è mai stata di tipo freddo, cerco di non esserlo perché non lo sono, come dire, mi coarterei, mi obbligherei a essere quello che non sono, e questo secondo me non è mai bene. È bene cercare di essere quello che si è, nei limiti evidentemente del possibile, e soprattutto capendo che quel che si è, perché poi è la cosa più difficile questa. Ritorno un momento sul Lager e sullo scrittore per dire che sì, l'interpretazione che tu hai dato è quella che vorrei che venisse data. Io sono convinto che Primo Levi sia uno scrittore prima non tanto in senso cronologico, prima in senso mentale, aveva già comunque fatto anche qualche prova. Quando erano a Lavander di Milano, lui e i suoi amici tutti tentavano di scrivere qualcosa, è anche normale che questo accada ad una certa età, che poi non era nemmeno più l'età adolescenziale. I giornalini di scuola ce lo fanno ritrovare che inventa rime più o meno ironiche per i suoi professori. Dicevo che il Lager è servito come occasione È stata l'occasione da cui c'è stata a se stesso la propria, come dire, rivelazione di scrittore. Ma se non fosse stata in lui già prima, non avrebbe sicuramente procurato il libro, il suo primo libro, e poi ancora di più i libri successivi che ha scritto. Questa è la mia posizione in merito. Sull'altra credo di aver risposto, cioè io non sono il filologo, anzi non mi ritengo un filologo, e tutto sommato non mi ritengo nemmeno un critico. Si dice sempre critico militante, ma militante di che cosa? Non lo so di che cosa militante. Militante di se stessi. Quando tu leggi un libro dici e senti quello che provi nei confronti di questo libro, ne puoi vedere le storture, le zeppe, i riempitivi, le stasi. Del resto un libro, specialmente un romanzo, è sempre un po' così. Quando presenteremo con Luciano Vita da Kant, se io riduco tutto ad un sonetto, è proprio perché temo i poemi. Cioè i poemi hanno sempre, per quanto possano essere illustri, hanno sempre i momenti, come i romanzi hanno sempre i momenti dove la stanca affiora. In un sonetto, se affiora la stanca in un sonetto, sei finito, voglio dire, sono 14 versi, devi comunque in quei 14 versi contenere il più possibile di mondo che tu riesci a metterci dentro.
Due argomenti sui quali Tesio senz'altro si dilungherà, e gli diamo proprio il
tempo
di dilungarsi. Cioè, ci sono due motivi ricorrenti nei testi, in questi due testi di Levi, che il filologo e, tra virgolette, amico o conoscente Tesio ha rilevato e messo in evidenza.
Dopo ci racconteremo delle vicende sentimentali molto strette, così diventiamo amici.
Ok. Allora, la infelice esperienza di uomo Levi, che si è dato la macchia nel dicembre-gennaio 43-44. Non direi neanche partigiano, perché non ne ha avuto il tempo. Tuttavia, testimone di fatti che lo hanno segnato e di cui si è portato dietro l'ombra come uomo e come scrittore. Secondo, il tema delle donne. La sua timidezza di liceale al Dazeglio, compagno di scuola anche di Fernanda Pivano, no? Che lui considera un po' presuntuosetta, dico bene, giudica un po' presuntuosetta. Ecco.
Non si sono incontrati lì, ecco.
Ecco.
Non erano compagni stretti.
La sua
stessa classe,
ma... esatto, stessa classe, ma non la sua insegnante Anna Borgogno, insegnante di lettere, e Lavanda Maestro, compagna di montagna e nella deportazione. Tesio, puoi riassumerci i fatti e le conseguenze sia umane che letterarie?
Sì, proviamoci. Allora, la Borgogno è stata la professoressa del ginnasio, perché la professoressa del liceo era Zelia Ricci. Erano due professoresse molto, diciamolo pure, molto abili. L'Anna Borgogno nel ginnasio, quando dico ginnasio intendo dire non il ginnasio di ora, i due anni che poi precedono i tre del liceo classico. Il ginnasio si intendeva le scuole medie, questo era il ginnasio di allora. Quindi diciamo la professoressa di scuola media è stata Anna Borgogno, la quale tra l'altro ha avuto l'intuizione di dire nell'aula in cui insegnava: qui metteranno la lapide in cui sarà scritto qui ha studiato Primo Levi. Quindi voleva dire che era una professoressa che in ogni caso aveva capito, no, che c'era molta stoffa in questo ragazzo timido, no, che non si proponeva, ma che indubbiamente sapeva pensare già fin da allora. E poi Azeglia Ricci, con cui Primo Levi peraltro ha poi avuto delle discussioni amorevoli, se vogliamo, sul fatto che Azeglia Ricci era una gentiliana, era una discendente della riforma gentile e che quindi stimava la scuola classica più di quanto non stimasse le discipline tecnico-scientifiche, nelle quali peraltro Primo Levi era più profondamente versato. Questo è il punto. Però ha sempre ammesso Primo Levi, pur dicendo di sé che prediligeva le discipline tecnico-scientifiche, che Azeglia Ricci era una grande insegnante che sapeva esprimersi, sapeva parlare, sapeva affascinare. Quindi questo lo ha sempre naturalmente ammesso, e l'ha frequentata anche dopo, anche quando era diventato oramai uno scrittore riconosciuto, prima evidentemente della morte di Azeglia Ricci, della quale parla anche molto bene in una specie di monumento che le compone Luigi Firpo, tra l'altro in una sua pagina di gente di Piemonte. Veniamo invece alle questioni. Vanda Maestro è un passaggio importante. Allora, cominciamo dalla prima, che è quella del partigianato, e poi passiamo alla seconda, che è quella della timidezza, che sono indubbiamente due elementi cruciali, sia delle conversazioni, sia indubbiamente di Primo Levi ancora qualcosa da dire. Il partigianato, dici giustamente tu, quasi non fu un partigianato. Primo Levi va in montagna, sale, come si dice, in montagna, ma trova, forma insieme ad altri un gruppetto, ma di smarriti. Lui ha sempre sostenuto che quello è stato un episodio del quale parlava malvolentieri, perché era un episodio che tutto sommato non si confaceva alla sua capacità di disegnare i propri percorsi, cioè si era sentito profondamente smarrito, e poi era intervenuto anche una questione su cui si è molto dibattuto, ma sempre su livelli indiziari, mai documentati, mai documentabili, perché non sono mai venute fuori delle vere prove, e cioè il fatto che ci sia stata, nel momento del partigianato brevissimo di Primo Levi, un'esecuzione di due partigiani. Questa esecuzione di questi due partigiani non si è mai riusciti a stabilire se abbia avuto l'approvazione di Primo Levi, perché Primo Levi sì parla del segreto brutto che lo ha contraddistinto in quel periodo, ma chi ha parlato di questo episodio in maniera, secondo me, eccessiva e anche deformante è stato, in un libro che ha avuto un certo successo di recensioni e anche credo di vendite, Sergio Luzzatto, in un libro che si chiama Partigia, in cui è partito da questo segreto brutto tutto sommato per attribuire a Primo Levi un senso di colpa profondo mai veramente risolto. Ora, tutto questo è stato sostenuto ma senza documentazione precisa, sempre sulla base di un processo, per così dire, indiziario, che non ha avuto, insomma, non ha trovato una documentazione che in qualche modo rendesse la vicenda più chiara, mettiamola in questi termini. Resta il fatto che Primo Levi, quando parla del suo partigianato, ne parla sempre in termini riduttivi, quasi come sentisse il dovere di dire: non ero preparato. Viene naturalmente imprigionato perché aggregatosi ad una banda molto più solida dei casalesi, questi fanno un'incursione e viene fatta una rappresaglia, come si diceva, un rastrellamento. In questo rastrellamento Primo Levi viene imprigionato e portato nelle prigioni di Aosta, interrogato. Di fronte all'interrogatorio, la via forse che lui racconta lui stesso trova più logica era quella di dichiarare di essere ebreo, perché dichiarare di essere partigiano voleva dire correre il rischio di essere fucilato. Dichiarare di essere ebreo voleva dire invece essere in qualche modo considerato a parte. E infatti lui dichiara di essere ebreo, lui dice anche per un certo orgoglio di appartenenza, no? L'idea cioè di dire: beh, io sono ebreo. Non era soltanto un atto, una via in qualche modo di fuga del momento, ma era anche un dire: io appartengo, no, ad una società, per quanto integrata, che però mi rappresenta come appartenente ad un'altra, diciamo, ad un'altra religione. Ammesso e non concesso che Primo Levi ne avesse una, perché lui si è sempre dichiarato non solo laico ma addirittura ateo. Detto questo, l'episodio partigiano fa sì che poi lui venga portato a Fossoli, che era il campo di raccolta vicino a Modena, e poi da Fossoli parta per Auschwitz. Ma le due vicende le collego perché con lui c'è Wanda Maestro. Wanda Maestro, che è stata intanto prima sua compagna all'università, laureata anche lei in chimica, quindi si conoscevano dagli anni universitari. È stata con lui e con altri, ben inteso, a Milano alla Wander, non lei alla Wander, ma a Milano insieme agli altri. Silvio Ortona, che era l'unico veramente politicizzato, che era un comunista già fin da allora, diciamo, fatto e formato, e con altri, e quindi l'aveva rincontrata a Milano, l'aveva di nuovo incontrata in Val d'Aosta quando sale a Saint-Vincent per salire e farsi partigiano, ma tra di loro non era nato un rapporto propriamente sentimentale. Erano amici, nel partigianato comincia ad avviarsi qualche cosa che poi si consolida a Fossoli. A Fossoli nasce un'amicizia che possiamo dire più tranquillamente, per ammissione naturalmente di Primo Levi, sentimentale, che non si consuma, lui lo dice, che però esiste. E Wanda Maestro viene portata con lui ad Auschwitz, però in Auschwitz muore. E questa storia era una delle ragioni per cui la vedova appunto poi non volle che le conversazioni venissero pubblicate. Questa storia nel momento della depressione torna in lui in maniera gigantesca. Cioè lui sente e continua a dire di non potersi perdonare quella morte, quella sommersione, quella perdita di una persona con la quale aveva, sia pure brevemente, intrecciato questo rapporto sentimentale che sarebbe poi potuto svilupparsi anche dopo. E quindi accanto a tutto questo, a questo partigianato informe e alla morte di Wanda in lager, indubbiamente si può attribuire almeno parte, non dirò evidentemente tutta, forse nemmeno molta, ma una parte della sua depressione si può attribuire, se ho risposto.
Sì, ancora un piccolo ampliamento.
Sì?
Questi momenti psicologici di Primo Levi sono molto sviluppati, molto ripresi in Ancora qualcosa da dire,
sì,
soprattutto attraverso l'analisi degli altri suoi libri,
sì,
La tregua,
sì,
Sistema periodico, Vizio di forma, eccetera, eccetera.
Sì.
Ecco, praticamente è uno scrittore che ritorna sempre sui suoi passi, oppure servono queste esperienze per trovare nuove vie?
Beh, tutte e due le cose, purtroppo. Sarebbe bello poter dire le cose stanno così, e quindi è sempre bello, sarebbe probabilmente bello proprio tagliare in due le questioni. In realtà poi non si riesce, la realtà prevale largamente, e la vita del resto nella sua multiforme ambiguità ci mette in condizione di capire bene che le semplificazioni possono essere utili per decidere. Quando io devo prendere una decisione è chiaro che semplifico, perché devo comunque, ci sono state le elezioni, abbiamo pur dovuto votare, chi ha voluto votare, e quindi deve prendere una posizione. Ma siamo davvero contenti e sicuri che ciò che abbiamo votato ci corrisponda fino all'ultima goccia? Io no. Cioè io ho civilmente votato, ma non sono affatto sicuro di aver votato in una direzione sicura, garantita. Quindi, voglio dire, semplicemente per dire tutto questo, non per invitare a nuove elezioni, sia ben inteso, ma magari anche sì, chi lo sa, insomma, si vedrà. Ma per dire che i fatti della vita sono sempre più complessi di quelli che vorremmo. Detto questo, è chiaro che Primo Levi da un lato evolve, chiaro che evolva, ed è chiaro che sa del valore da lui sempre riconosciuto terapeutico della scrittura, cioè sa che la scrittura, il farsi scrittore, può in qualche modo aiutare a superare la ferita che, si badi bene, tutti gli scrittori portano dietro e che ciascuno di noi porta dentro di sé. Siamo tutti portatori di ferite, poi qualcuno questa ferita la medica, no? Non dirò che la suturi del tutto o la risarcisca del tutto, ma la medica scrivendo. E quindi questo valore terapeutico della scrittura indubbiamente in Primo Levi ha agito. Ma dall'altro lato lo si sa bene che il cosiddetto inquilino del piano di sotto, l'es che ci parla, l'inconscio che urla a volte, non sempre è possibile contenerlo in termini di scrittura. Tu lo contieni in termini di scrittura, ma lui non è ancora contento di essere contenuto in termini di scrittura e continua a parlarti, continua a far riaffiorare in certi momenti, specialmente di debolezza, di depressione, eccetera, qualcosa che tu hai dentro e che non sei riuscito a dominare. Cioè è una specie di demone che agisce dentro di te, che in qualche modo parla e continua a parlare nonostante che tu abbia cercato in ogni caso di dargli una qualche disciplina. E quindi le due cose finiscono per esistere e coesistere. Da un lato i momenti di tregua, che esistono se Dio vuole, e sono i momenti della scrittura. Dall'altro lato i momenti invece in cui la tregua cessa e tu devi combattere la più o meno buona battaglia. È un po' l'espressione che viene usata da Mordo Naum nella tregua. Mordo Naum a un certo punto dice questa rivela a Primo Levi qualcosa che è nella constatazione, magari anche ovvia, delle cose. Guerra è sempre. Guerra è sempre vuol dire proprio questo. Noi siamo in guerra con noi stessi, in guerra con gli altri, in guerra con ciò che facciamo, insomma. Ma non per dire che siamo aggressivi in ogni circostanza, semplicemente per dire che c'è qualcosa dentro di noi che ci obbliga alla vigilanza. E questo è il punto. E quindi in lui questa vigilanza, io addirittura non dirò che lo teorizzi, ma penso che sia stata così occhiuta, e che lui così poco si sia lasciato andare, che sia stata una delle concause, tra le altre che si possano ritrovare, della sua fine tragica.
Grazie molte. Facciamo 5 minuti di intervallo, ma sempre sui testi. Sempre sui testi. Una cosa che mi ha colpito, leggendo Io che vi parlo, quindi la conversazione di Primo Levi, è un appunto, sono 4 righe che riporti logicamente più che fedelmente, ecco, in cui si parla dei 45 giorni di Badoglio, no? Dal 25 luglio all'8 settembre. Io confesso, non avevo mai approfondito l'argomento, cioè cosa ha fatto l'Italia in quei 45 giorni. E qui Primo Levi dice la gran baldoria per 45 giorni. Tutte le montagne erano piene di villeggianti, era d'estate, 25 luglio, non me l'ero mai chiesto, sono rimasto, ecco, allibito, ecco, adesso questo al di fuori del discorso che sui libri, perché mai avevo approfondito la cosa, cosa aveva fatto l'Italia in quei 45 giorni. E loro stessi, lui con i suoi amici, erano andati in montagna, avevano fatto una traversata da Cogne, sulle montagne attorno a Cogne, e dice, e tutti i luoghi di cura e tutte le stazioni di villeggiatura erano piene. Straordinario. Sì, sì, perché mi ha aperto, ecco, devo dire, mi ha aperto uno squarcio
ma perché a volte non si riflette su fatti. Noi consideriamo la storia come qualcosa di raggelato, e bisognerebbe invece mettersi dentro i fatti. Hanno ragione anche i divulgatori, che a volte questo lavoro lo fanno, mentre gli storici di professione spesso non lo fanno. E credo che anche lì ci sia una misura che andrebbe trovata. Primo Levi dice proprio questo. Guarda, si parlava del gruppo della Wander, ma in realtà la Wander c'era solo lui, il gruppo di Milano. E quindi lui parlava di Silvio Ortona, è rimasto comunista, lo è tuttora, tutti gli altri erano del Partito d'Azione, lui stesso si considerava del Partito d'Azione. E allora io domando, ma voi di politica parlavate oppure no? Oppure solo un po'? E lui risponde, guarda, la cosa è esplosa con Badoglio ed è durata pochissimo, è durata 45 giorni che noi abbiamo impiegato nel modo che meno ti aspetteresti, cioè andando tutti quanti a Cogne in vacanza, incuranti di quello che stava per capitare, o che era ovvio che capitasse, ma ci avevano raccontato che c'erano delle divisioni italiane al Brennero, non le fantasie, no? che si possono spargere a piene mani in certi momenti, che c'erano delle divisioni italiane al Brennero che avrebbero fatto argine e che i tedeschi non sarebbero arrivati. E noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto delle gite abbastanza spericolate a Cogne, durante una delle quali Silvio Ortona è volato e si è spaccato gli incisivi, è volato per 15 metri. Dice proprio questo, quindi non c'era consapevolezza.
Esatto. Bene.
Allora, immaginiamo un po' come poi da questi. No, immaginiamo poi come da questa narrazione potesse nascere un buon partigiano. Era difficile immaginare.
Allora, ritorniamo a bomba, al filologo. Quello che mi ha, non dico sconcertato, ma interessato, ecco, anche dal punto di vista della filologia, no? Quale importanza viene dato a un fatto? Il sistema periodico. Adesso spiegherà Tesio cos'è il sistema periodico. Ecco, due argomenti che sono inseriti nel sistema periodico, in realtà non sono successivi ad altri, ma antecedenti. E questo preoccupa talmente lo scrittore che si confessa quasi a fatica con l'intervistatore. Io vorrei, ecco, sapere prima di tutto la spiegazione, così anche il pubblico sa di cosa si tratta, e poi qual è l'importanza. Ecco, sono rimasto un po' lì sconcertato, dico, ma cosa interessa prima o dopo? Vediamo.
No, interessa molto. Prima dico la cosa. Il sistema periodico è uno dei libri più belli di Primo Levi. Se io dovessi dire a chi non abbia letto Primo Levi, se non per se questo nome la tregua, leggete il sistema periodico. È un libro straordinario dove per capitoli Primo Levi, che in realtà è l'io no, di Primo Levi che scrive, è l'io che scrive, non l'io che vive, no? C'è sempre una distinzione da fare. L'io che vive è quello che vive, l'io che scrive è quello che scrive dell'io che ha vissuto, e quindi c'è sempre un'operazione, che è un'operazione letteraria naturalmente, del passaggio dall'esperienza alla scrittura. È una cosa banale, ma non sempre viene ricordata e spesso ce la dimentichiamo. Allora, in questo libro c'è un io che parla, ma non è Primo Levi. Questo è quello che cerco sempre di dire ai miei allievi, a quelli che naturalmente ho avuto. Non è Primo Levi, è l'io di Primo Levi. Primo Levi ha vissuto delle esperienze che qui diventano libro e che qui diventano letteratura. E l'osservazione non è banale, perché lui stesso ha compiuto in qualche modo un po' questo errore, di pensare che dicendo io dicesse io, no, l'io che vive. In realtà era un altro io quello di cui parlava. E che cosa è successo? È successo che lui compone questo libro e a metà di questo libro scrive e pubblica due racconti in corsivo, e in qualche modo dice in una nota che si tratta di racconti non scritti insieme agli altri, ma scritti in gioventù, trovati nel cassetto e quindi messi lì, perché in qualche modo, dice lui, vengono e venivano a taglio, che è già un'espressione evidentemente desunta e modellata sul piemontese, un po' come insomma, una piccola chiave a stella, tanto per intenderci. Allora dice che usa questi due racconti che in realtà aveva scritto prima. Per analogia, dice lui, quando siamo arrivati al punto, e io gli domando, ma questi due, quando proprio gli parlo delle scritture di prima del Lager, dico, ma tu avevi già scritto prima del Lager, avevi già scritto quei due racconti. E lui mi dice, ma no, qui devo fare una confessione. E io allora gli domando, ma devo spegnere il registratore? Perché era successo in altre circostanze che io spegnessi il registratore per metterlo più a suo agio e per consentirgli di parlare e di confessare delle cose. Lui dice, fai come credi. E lo registro tutto questo, fai come credi. Naturalmente potendo fare come potevo credere, non ho spento il registratore. E viene fuori questa confessione, ma traumatica, ancora espressa in termini di sofferenza, addirittura di angoscia. Lui che dice quei due racconti in realtà non li ho scritti prima, ma sono scritti insieme con gli altri. Quindi appartengono allo stesso periodo degli altri. L'episodio in sé sembra da niente, ma in realtà è invece un episodio cruciale. Perché? Da un lato, che cosa può avere spinto Primo Levi a inserire questi due racconti dicendo che li aveva scritti prima? Forse anche un certo cedimento all'idea che dovesse consacrarsi come scrittore anteriore al Lager, forse. Ma quello che più mi stupiva è che io continuavo a dirgli, ma a me non sembra una grave cosa. Perché non mi sembra una grave cosa? Proprio perché ragionavo in termini di letteratura. Il sistema periodico non è la tua autobiografia, è un libro di letteratura che tu hai scritto sulle esperienze compiute. Quindi non è, semmai possiamo dire che c'è dell'autobiografismo, ma non possiamo dire che sia un'autobiografia. Non c'è un patto stabilito con il lettore, per cui io ti dico la mia vita. Tu puoi andare a verificare se te la dico per intera o per metà o per una parte, ma puoi andarlo a verificare. Non è un patto che tu hai fatto con il lettore di veridicità. Non esiste questo patto. È un'opera letteraria. Quindi tu hai il diritto di fare nell'opera letteraria attingere sia alla veridicità dei fatti sia anche all'invenzione. E poi è sempre un'invenzione, sia ben chiaro, dei fatti. Quindi per me era una questione del tutto trascurabile. E lui invece mi diceva per analogia. Che cosa intendeva dire per analogia? Pativa questa sofferenza. Perché evidentemente lui in questo libro era convinto di aver scritto un libro che fosse in qualche modo la propria autobiografia e che quindi meritasse tutta la franchezza che si attribuiva come uomo, mi spiego? Quindi la questione non era così secondaria, e su questo insisto, forse anche più del lecito, ma è stato un episodio che certo dice molto dell'animus, dell'onestà, no? Del tratto che di scrittore e di uomo quale lui era. Io dico sempre che in Primo Levi la maschera è l'uomo. Cioè nel senso che noi siamo tutti portatori di maschere, io stesso in questo momento sono portatore di maschere, perché faccio un po' il guitto, insomma, ma voglio dire, siamo tutti in qualche modo portatori di maschere, sempre. In Primo Levi avevi proprio la sensazione che la maschera e il volto coincidessero, e tuttavia poi c'erano e ci sono stati, o ci sono state queste crepe che aprono degli spazi entro cui tu agisci per stabilire in qualche modo la complessità di un uomo che, pur essendo così integro ed intero, aveva poi i suoi momenti di cedimento e di debolezza. Scoprire che cosa? L'acqua calda? Probabilmente sì, perché tutti siamo portatori di cedimenti e di debolezza, però a volte stupisce in certe persone, stupisce di più.
Bene, se siamo riusciti a interessare in merito all'argomento del libro, bene. Io farei due domande, una ancora a Tesio e l'altra al pubblico. A Giovanni Tesio, per dire quello che probabilmente abbiamo anche dimenticato o che lui tiene che venga detto, ecco, e quindi lascio ancora la parola a lui, e poi il pubblico che possa fare qualche domanda al relatore.
Allora io direi solo questo di ciò che, certo le cose da dire sono sempre molte più di quelle che si dicono, ma mi pare che ne abbiamo già dette tante e non vorrei poi obbligare le persone che sono state così amabili a restare qui ad ascoltarci ancora per troppo tempo. Ma una cosa la voglio dire, perché mi sembra che riprenda una delle prime domande, forse addirittura la prima domanda che tu mi hai fatto in questo nostro incontro. A un certo punto io domando a Primo Levi, perché sono sempre stato offeso, ma io offeso, dall'idea che per insultare qualcuno gli si dica sei un perdente. L'avete mai notato? Cioè c'è gente che dice alle persone per disprezzarle tu sei un perdente, come se essere perdenti fosse una ragione di disprezzo. Ma io dico, sono i vincitori che non sanno quel che si perdono. Cioè voglio dire, perdere è un dato necessario della vita, tutti quanti perdiamo, e andare a rimproverare qualcuno o dileggiare qualcuno dicendo sei un perdente mi è sempre sembrato una volgarità insopportabile. Allora lui, chiedo a lui, no? Perché si parla di tante cose, a un certo punto un po' temerariamente gli dico, ma tu nel complesso ti giudichi una persona vincente? E lui mi risponde, mo, io mi ritengo uno che ha combattuto parecchie battaglie, che ne ha perse alcune e ne ha vinte altre. Devo avere una certa forza profonda perché sono sopravvissuto ad Auschwitz. Questa è una grossa battaglia. Anche come chimico ho sopportato sconfitte, ma ho vinto parecchie volte. Poi, come scrittore, eccolo qua, mi sono ritrovato a diventare uno scrittore quasi mio malgrado, che non è interamente vero, bisogna sempre fare la tara a tutto ciò che gli scrittori dicono. Ho aperto un capitolo nuovo, questo sì. Mi è venuta addosso, a scalini, prima in Italia e poi all'estero, questa ondata di successo che mi ha squilibrato profondamente e mi ha messo nei panni di qualcuno che non sono io. E questo è importante, perché vuol dire che lui non aveva evidentemente programmato l'ascesa. L'ascesa in qualche modo gli era venuta addosso, e l'essergli venuta addosso poi gli aveva anche provocato delle difficoltà. Il sentirsi per esempio prosciugato, lui dice come un fucile sparato, adottando una un'espressione che già aveva usato Pavese nel Mestiere di vivere, sentirsi come un fucile sparato, cioè non avere, sentire di non avere più niente da dire. E questo era evidentemente ciò che lo metteva in qualche modo in ambasce e che certamente nella fase finale della depressione lo toccava profondamente.
Grazie. Non sai il piacere che mi fa colloquiare con te, perché sei straordinario, nel senso che sei chiaro, non ti fai sollecitare. E soprattutto
facciamo un'altra volta allora.
Penso che sia stato piacevole anche per noi. Se qualcuno di voi, ecco, del pubblico, ha piacere di chiedere, siamo a disposizione.
Solo vorrei capire, visto che lui è morto in queste circostanze abbastanza, adesso non mi ricordo più se nei sommersi salvati o nel sequestro, ha detto che nemmeno nei campi di concentramento lui ha vissuto le cose, ci sono stati pochi suicidi.
Sì, certo.
Mi sembrava un uomo molto attaccato alla vita e diciamo da quello che faceva. Poi dopo è caduto in questa depressione che l'ha portato poi alla fine a campare.
Allora, intanto l'attaccamento alla vita gli apparteneva indubbiamente. E di lui si è sempre potuto parlare, lui stesso si è sempre presentato. Io, facendo riferimento al mio professore di latino che era Francesco Giancotti, che ci parlava del De Rerum Natura e ci parlava di Lucrezio come di un pessimista relativo, ho sempre sostenuto che Primo Levi, e lui stesso del resto lo ammetteva, fosse un ottimista relativo, cioè uno che comunque sia agiva nella vita e non si negava alla vita, anche se aveva la percezione intera delle sue difficoltà, delle sue debolezze, delle sue timidezze. Detto questo, quindi, che lui fosse legato alla vita non ci sono dubbi, resta il fatto che la sua fine è stata traumatica, molto traumatica. Io non so dire, si badi bene, infatti è un argomento che affronto sempre con molta difficoltà, non so dire se sia stato suicidio, perché non sappiamo niente delle carte, non sappiamo se lui abbia lasciato, per esempio, un biglietto in cui, no, ci certificasse in qualche modo che aveva questa intenzione. Non lo abbiamo, non lo sappiamo, la famiglia si è, per così dire, chiusa a riccio intorno a questi episodi e quindi non sappiamo nulla. Certo, l'apparenza è quella di un suicida. C'è anche chi ha fatto, si chiama Gambetta, ha fatto uno studio, ha misurato le scale, la tromba delle scale, lo ha pubblicato su Belfagor per dire che era dubbio, o comunque lui addirittura sostiene che poteva anche non essere stato suicidio. Quindi è difficile pronunciarsi su questo. Certo, l'episodio è traumatico, ma se non riusciamo a stabilire bene se sia stato o non sia stato suicidio, è anche difficile poi farci sopra gli altri discorsi. A meno che si sia fideisti, allora chi è fideista, o il sì o il no, ti dice che è così e va bene così. Quindi non saprei, resta il fatto che se vogliamo considerarlo, ma solo se, un suicidio, devo dire che non è stato un suicidio sicuramente premeditato. Cioè appartiene probabilmente all'impulso del momento, a una poussée immediata, dovuta forse ai medicinali, dovuta forse alla depressione, dovuta forse a tutti i traumi di cui abbiamo vagamente parlato, ma di cui si potrebbe anche parlare di più, quel senso di colpa che ti trascina magari in un gorgo che non prevedi, che credi di poter dominare e che alla fine invece ti domina. Ma tutto questo lo possiamo fare soltanto, no, a partire da un'ipotesi, non a partire da una certezza. Ed è questo che fa sì che uno ne parli con difficoltà. Questo è il punto.
Però anche mi sembra che abbia detto, sempre forse nello stesso libro, che molta gente, diciamo, di questa che si è salvata da questi campi, cioè si è suicidata dopo, cioè una conseguenza di quello che ha vissuto prima, no? Cioè,
e certo, lì, no, lui parla proprio nei sommersi salvati della vergogna del sopravvissuto. La vergogna, cioè, di chi viene salvato, non dirò a vantaggio, ma con l'idea che altri invece sono stati sommersi. Infatti c'è una pagina di Se questo è un uomo, la preghiera di Kuhn. C'è stata selezione. Kuhn non è stato selezionato, quindi si è salvato per il momento. E tornato in baracca, si inginocchia e ringrazia Dio per non essere stato selezionato. E Primo Levi, proprio in Se questo un uomo dice di rifiutare, dice qualcosa di più forte, comunque di rifiutare, se fosse Dio, la preghiera di Kuhn, perché Kuhn è stato in quel momento salvato, ma gli altri sono stati evidentemente sommersi. E quindi qual è questo Dio che salva e sommerge in una condizione come quella? Lì veramente si fanno le domande cruciali, no? che ti rendono, insomma, ti smarriscono per davvero, insomma, e che riesci a superare grazie proprio e soltanto all'assurdità, no, della fede, se vuoi avercela a tutti i costi, se no diventi laico per forza, insomma. Oppure pratichi con Bonhoeffer l'idea etsi Deus non daretur, cioè che comunque, no, bisogna operare com'è, no, anche se Dio non ci fosse, insomma, che in qualche maniera bisogna essere onesti fino in fondo, insomma, e credere nonostante tutto.
Prego.
Io volevo chiedere se Primo Levi ha mai parlato con lei di quell'episodio in montagna di cui ha parlato Zappa in quel libro.
No, allora lui di questo intanto ha parlato, perché ci siamo arrivati, noi nelle conversazioni siamo arrivati fino al Lager, fino a Fossoli. Infatti di Fossoli parla, e dunque abbiamo parlato anche del suo partigianato. Ma ne ha sempre parlato, e anche con me ne parlò, come di un episodio di impreparazione e di insufficienza, proprio di mancata esperienza, di mancanza di esperienza. Ne ha sempre parlato come di un momento confuso. Del resto i 45 giorni di cui parla esprimono bene l'idea. Cioè erano dei giovani, salvo Silvio Ortona, che non avevano un senso politico. La stessa idea politica era nata in lui un poco più viva, ma appena una fiammella, dopo le leggi razziali, ma non prima. Cioè il 38, le leggi razziali fanno sì che la comunità ebraica si senta colpita, e anche i figli che vivono in questa comunità sentano il dovere di attrezzarsi un po' di più nei confronti di una decisione evidentemente iniqua, perché gli ebrei, specialmente torinesi... Ah no, questo non l'ha mai raccontato a nessuno, lui parla semplicemente, e lo racconta lui, del segreto brutto. Ne parla nel sistema periodico, lo si può facilmente trovare, ecco appunto, ne parla lì, ma è l'unico luogo in cui parla del segreto brutto. No, e quel segreto brutto l'ho potuto, grazie anche alle sollecitazioni, sia pure oblique, indiziarie, di Luzzatto, ho cercato di chiarirlo un po' di più, leggendo, però si tratta di servirsi della letteratura come documento, quindi ci vuole molto, molta cautela in questo caso. Quando viene fatta, in se non ora quando, una esecuzione, e questa esecuzione è fatta alla sovietica, alla russa, cioè senza, esatto, sparando alle spalle, sparando senza avvisare e sparando addirittura magari anche senza un sia pur simulato processo. Perché tutti hanno diritto, lo dice proprio in Se non ora quando, ad un processo, quale che sia. E allora sospetto io, ma lo sospetto con quella pagina lì, attraverso cioè un'interpretazione che viene da una pagina letteraria, sospetto che il segreto brutto, più che non nella esecuzione dei due partigiani, che probabilmente erano stati, avevano compiuto qualcosa di disdicevole, sia stato invece nelle modalità con cui la cosa è avvenuta. Ma più di tanto non possiamo dire né possiamo sostenere, perché non ci sono prove, nessuna prova. Cioè, e lui non ha rilasciato su questo dichiarazioni più precise che ci autorizzino a essere meno vaghi. Ma Anna Maria era un personaggio solare, io l'ho conosciuta. Anna Maria poi ha studiato lettere, ha fatto storia dell'arte, era molto amica di Andreina Griseri, insomma, quindi ho avuto poi modo anche di frequentarla, ed era una donna molto, molto agile, cioè diversissima dal fratello. Il fratello era intimidito dalla vita, intimidito dai rapporti col padre, al quale sì riconosceva di aver avuto una importanza notevole nelle letture da farsi e fatte, e anche nella sua vocazione, diciamo, di tecnico. L'importanza del padre non l'ha mai dimenticata, né tantomeno disdetta, ma poi diceva anche che nel padre vedeva il lato ridicolo che non lo soddisfaceva, il padre che faceva il seduttore, lui era un difensore della madre, il padre che faceva il seduttore cercando di insegnare alle signore che frequentavano casa la madre, lui diceva chissà con quanta capacità di capire Schopenhauer, insomma, e dubitava del fatto che il padre sapesse leggere Schopenhauer e lo sapesse poi spiegare, no, come Newton alle dame, voglio dire. Questo è il punto. E poi c'è soprattutto un dato che ti lascia un poco perplesso quando racconta e dice: quando è morto mio padre non ho avvertito dolore. Cioè come se ne fosse andato qualcuno che non gli appartenesse veramente a fondo, ecco. E questo è abbastanza sintomatico di una persona che sapeva fare i conti con le cose, con la vita. Era severo Primo Levi, era gentile ma severo, era gentile ma esatto. Anche nei confronti della scuola non fa sconti, eh. Ama la maestra Glauda, la sua maestra, no? La maestrina della penna rossa delle elementari, ma sui suoi professori, a volte dice delle cose durissime, insomma. Quindi anche il liceo di una volta non era il liceo di una volta che ci piace rappresentare dicendo ma una volta, il liceo di una volta. A volte dovremmo fare le tare a noi stessi, insomma.
Prego.
Penso che abbiamo annoiato abbastanza, insomma.
Prego.
Ma sempre c'è qualcosa da dire, ci mancherebbe. Torno a dire, il mio è un titolo, l'ho voluto io, è un titolo minimalista evidentemente, ma da dire su Primo Levi c'è ancora tantissimo, anche perché l'opera di un vero autore che consideriamo oramai un classico, un'opera canonica, di canone, è un'opera che non muore, che nel tempo naturalmente verrà letta e riletta con modalità evidentemente diverse. Biografie ce ne sono oramai. Anche quella di Ian Thompson, che non era ancora stata tradotta dall'inglese, è stata tradotta. Quindi abbiamo quella della Nisimov, abbiamo quella di Ian Thompson che è stata tradotta, quella della Carol Anger, che è la più psicoanalitica di tutte, è quella che per esempio, fidandosi, ma non era colpa sua, dei due racconti di cui ho parlato, li considera, proprio perché si fida di quello che Primo Levi dice, li considera degli imparaticci, cioè dei racconti scritti ancora in maniera inadeguata. Invece sono tutt'altro, sono la maniera adeguatissima di chi sa scrivere o fingere di scrivere degli imparaticci. Quindi il discorso è molto sofisticato, molto diverso. Ma dicevo, ci sono le biografie che ci aiutano, ci sono interventi critici oramai anche illustri di critici veramente freddi, di quelli freddi, che sanno dire le cose nuove. E quindi abbiamo, si può dire, di Primo Levi molto, ma quasi niente. Perché? Perché nessuno, salvo, e mi scuso per l'esibizione di cui do prova in questo momento, salvo il sottoscritto, hanno avuto per le mani delle cose autografe. Mi spiego, a parte le lettere. Cioè io ho avuto per le mani quel quaderno dove c'erano le giunte per l'edizione Einaudi. Tra l'altro nella seconda edizione c'è un intero capitolo addirittura aggiunto, che è il capitolo iniziazione, che nella prima edizione evidentemente non c'era. Ho avuto per le mani la tregua, il quaderno della tregua, sono due quaderni, e quindi ho potuto anche in questo intervento che faccio, peraltro molto breve, approfittando di certi passaggi, ecco, ho potuto avere per le mani qualcosa che filologicamente certifichi i passaggi da una scrittura ad un'altra, ma niente altro è stato esibito. Quindi la famiglia conserva ancora tutto. Quando si darà finalmente vita a questo archivio, allora sì, cominceremo a studiare Primo Levi come vale la pena di essere studiato. E non dà il materiale probabilmente per tante ragioni. Intanto perché quando c'è qualcuno che muore, lasciatemelo dire, in odore di suicidio, le famiglie sono sempre molto... A me è capitato anche con Lucio Mastronardi, che ho tentato di studiare, ma trovando nella famiglia una opposizione fervida. Quindi in parte è quello. In parte c'è anche la conservazione di un patrimonio. Anche questo ha valore. Cioè, di procrastinare studi che probabilmente uno si aspetta che verranno fatti nelle generazioni successive. È un po' come anche custodire la memoria, senza permettere che ne sia troppo intaccata. In parte potrà essere anche dato dal fatto che uno prima voglia vedere tutto, magari eliminando qualcosa, perché non, no, certe cose vengano negate o vengano occultate. La ragione, io evidentemente non la conosco. Possono essere le ragioni più diverse, ma di fatto l'archivio non c'è. Quello fotografico sì, è stata ora pubblicata una biografia per immagini, su cui non condivido tutto, anche l'impostazione grafica, su questo è molto più bravo Luciano Bertello nel fare i suoi libri, dicevo, con delle fotografie inedite, questo sì, ma sono fotografie, non sono documenti su cui si possa costruire un itinerario filologico dell'opera.
Prego.
Mi sono perso forse un pochino il passaggio. Di Primo Levi si conosce, Levi, come ha detto lei prima all'inizio, si conosce, diciamo, dopo la sua esperienza negativa, e si conosce molto poco del prima. E non ho capito bene questo passaggio. Lei l'ha conosciuto bene, però gente come noi che ha letto, cioè, si trovano proprio tutti questi libri di Levi, gli altri un po' meno. Come mai?
No, in verità si trova molto oramai. Le tre grosse biografie di cui ho parlato, specialmente io credo che la più, diciamo pure la più storica e onesta, è quella di Ian Thompson, che ha pubblicato la UTET Libreria in traduzione. E beh, lì ce n'è di materiale. Lì il Levi di prima, ma anche Carol Anger, hanno lavorato questi due inglesi più di quanto non abbia fatto la francese Anisimov. Hanno lavorato moltissimo con dei documenti di prima mano, sono andati a incontrare, si può dire, l'universo mondo di chi ha conosciuto Primo Levi, hanno frugato nelle radici. Il nonno paterno, per esempio, si era suicidato, abitava a Benevagenna, quindi la Caro Ranger è andata a Benevagenna, ha fatto degli studi, insomma, il lavoro del Primo Levi prima esiste come a livello biografico. E quindi se lei prende questa biografia troverà tantissimo materiale che può scavare dentro la formazione, ecco, la nascita e poi la formazione di Primo Levi. No, esiste come? Sì. No, ma è certo, ma naturale, è naturale, ma era solo per dire che di lavoro in quel senso lì ne è stato fatto molto. Più di quanto non sia stato fatto per tanti altri, perché Primo Levi, ed è l'ultima cosa che dico, poi andiamo in pace, voglio dire, anche se guerra è sempre, dicevo, è un autore che è stato tradotto nel mondo. Ho organizzato ormai anni fa un convegno sulla ricezione di Primo Levi in Europa e non c'era paese europeo che non l'avesse tradotto. Del resto è tradotto tutto, completamente, nelle lingue principali, inglese, francese, spagnolo, tedesco, ma anche in cinese, non tutto, ma insomma è stato tradotto anche in cinese. Quindi è un autore davvero di distribuzione e di diffusione internazionale, ed è ciò che ne fa una, diciamo, un'icona superiore a quella che può essere, ad esempio, per noi internazionalmente Pavese, che pure è conosciuto anche lui in chiave internazionale, ma non quanto Levi, questo è sicuro. Prego.
Chiudiamo dicendo soltanto una notizia così di cronaca che mi sono visto in questi giorni. Un giornalista dell'Unità nell'84 aveva, Edoardo Sanguinetti, aveva intervistato Primo Levi non come scrittore, come sopravvissuto, ma come dirigente, ex dirigente d'azienda. E l'anno scorso, dopo 33 anni, ha tirato fuori quello che Primo Levi aveva detto sulle professionalità del tempo e ha intitolato il suo libro La nuova chiave a stella. Cioè, per dire, anche l'influsso, ecco, diciamo così, oppure la notorietà di Primo Levi anche nel campo professionale. Questo titolo, La nuova chiave stella, che indaga sulle nuove professionalità di oggi, si riferisce a quel famoso libro bellissimo, oltretutto in quel linguaggio particolare, se qualcuno di voi l'ha letto,
su cui ho scritto il saggio, che è un saggio di, anche lì, di interpretazione linguistica, che è contenuto in questo qualcosa, ancora qualcosa da dire.
Esatto.
Un saggio, cioè, sulla chiave stella, sulla figura di Libertino Faussone, una figura eccezionale.
Quindi, rifacendoci alla domanda di Giovanna, c'è ancora un mare di cose da dire. Possiamo ringraziare Giovanni Tesio, possiamo ringraziare anche
loro, soprattutto.
Soprattutto
anche Cerato, però, perché, di cui siamo diventati quasi amici, perché non ci siamo ancora raccontati le vicende sentimentali. Con il tempo.
Allora, visto che siamo a 50 anni dal 68, abbiamo fatto l'università insieme, mi è venuto in questo momento perché l'altro giorno sulla stampa c'era una pagina intera dedicata a Guido Viale. Io nel 68 ero a Palazzo Campana prima, poi a Palazzo Nuovo, e conoscevo questo Guido Viale, che ha 3 anni in più di me, era fuori corso ed era l'animatore dei famosi cortei. Un giorno avevamo lezione di latino da Italo Lana.
Certo.
Se hai conosciuto Italo Lana, e Italo Lana stava per entrare e noi dietro, e questo Guido Viale, che mi sono visto l'altro giorno di nuovo in fotografia, fa: fermo professore, perché noi abbiamo occupato, lei non può entrare. E mi ricordo sempre, e mi è venuto il brivido quando lui semplicemente era piccoletto, un po' tondetto, gli ha fatto così, gli dice: io sono arrivato da Mauthausen, non sarai tu a impedirmi di andare a fare lezioni di latino. È stata una, cioè, adesso lo collego a Primo Levi. Questo arrivava da Mauthausen, era uno dei soldati italiani che era stato internato e aveva questa esperienza, e gli dice: non sarai tu a impedirmi di fare lezioni di latino. E un altro testo. E poi questa è una notizia di cronaca, dei miei ricordi. Io ho conosciuto Primo Levi 1968, sempre alla inaugurazione della biblioteca di Priocca. Priocca aveva aperto la biblioteca. Esatto, aveva aperto, aveva inaugurato la biblioteca, e io a San Damiano, sono qua di San Damiano, avevo saputo che c'era Primo Levi. E allora, logicamente, sono corso a conoscerlo, a sentirlo. E quindi nel 68, mi pare che fosse autunno del 68, sì, perché era già verso l'inverno, è venuto ad inaugurare la biblioteca di Priocca. Questo solo per la cronaca. Ringrazio.
Sarebbe venuto anche qui a presentare.
Sarebbe venuto anche qui. Ed è sempre molto bello, ecco, dico questo, è sempre molto bello avere un autore vicino quando si presenta un libro, perché con l'autore e si aprono degli scenari nuovi.
Allora, lasciami dire una cosa, però è anche sempre bello avere qualcuno che non fa delle presentazioni enormi prima della presentazione del libro, perché ci sono, anche qui, ci sono gli oratori che non sanno come cominciare, o magari sanno cominciare ma non sanno come finire, e ci sono i presentatori che prevaricano, cioè che invece di presentare il libro, eccetera, con la sobrietà che è necessaria, espandono, naturalmente espandono tutto il loro sapere e occultano persino il libro che presentano. Ecco, tu non sei stato tra questi, e io ti sono molto grato.
Grazie. Grazie a tutti. E buona serata, buona domenica. Grazie.
Grazie perché poi si diventerà una lezione che ascolteranno in modo